invito a leggere con me questa mattina nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 3, un brano di comune conoscenza. Se non vi disturba, in onore alla protezione ci alziamo in piedi e leggeremo insieme dal verso 1 a 11 per dare il contesto di questo bellissimo brano che Luca, lo scrittore, ci ha lasciato. Atti capitolo 3. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona e si portava un certo uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. Lo prese per la mano destra e lo sollevò. In quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si rafforzarono e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare. Ed entrò con loro nel tempio, camminando e saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio e lo riconoscevano per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del Tempio, e furono ripieni di meraviglia e di stupore per quel che gli era avvenuto. E mentre colui che teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo attonito accorse a loro al portico detto di Salomone. Fin qui la lettura della parola del Signore. Padre, preghiamo che questo brano possa essere un cibo spirituale ancora questa mattina e che per il tuo spirito possa vivificare questa parola nei nostri cuori e che possiamo essere veramente ispirati affinché possiamo scoprire ancora di più la tua potenza operante ancora oggi, poiché tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ti diamo tutta la gloria nel nome di Gesù. Amen. Prendete posto. Gloria al Signore. Assicuro che questo brano avete letto chissà quante volte. A me piace molto leggere e rileggere il libro degli Atti. È un libro molto edificante, non soltanto è storia, ma è un patrimonio spirituale che ci ricorda quello che noi siamo in Cristo Gesù. Siamo un popolo vittorioso, possiamo dire amen. La Chiesa del Signore, per quanto siano belli questi locali che Dio vi ha dato in Italia, veramente vi voglio congratulare per questo bellissimo locale. Ma la vera Chiesa siamo noi, coloro che sono stati riscattati dal sangue di Gesù. E questo libro ci immerge nell'atmosfera che regnava nella prima chiesa che il Signore Gesù ha costituito nel primo secolo. E ogni capitolo è una ulteriore conferma che Gesù è vivente, asceso al cielo, egli ha mandato lo Spirito Santo e la Chiesa del Signore è trionfante. Voi sapete che in questo capitolo vengono descritti anche tempi difficili di persecuzione, di opposizione, di ostilità, ma niente, nessuno ha potuto fermare la Chiesa del Signore. E questo libro mi entusiasma molto, perché abbiamo sempre questa realtà che non è per forza e né per potenza umana che va avanti l'opera del Signore, ma è per lo Spirito di Dio. E vediamo uomini e donne come noi, ordinari, gente che non aveva nulla per impressionare le élite dell'epoca, persone che erano semplici, umili, eppure potenziati dall'alto dopo il giorno della Pentecoste. Questo nucleo che va crescendo diventa una forza che scuote il mondo di allora. E sono sicuro che il Dio desidera che ancora oggi la Chiesa possa essere una forza che conquista tutti gli ostacoli davanti a noi. E possiamo contare sulla stessa risorsa. Noi abbiamo lo Spirito Santo, possiamo dire amen. Questa è la risorsa principale, questo è il segreto della crescita, dello sviluppo e anche della conquista della Chiesa del Signore. E mi piace vedere in questo brano, e Luca quando scrive è molto preciso in quello che lui sceglie, ci parla di due discepoli divenuti apostoli, ovvero inviati dal Signore, Pietro e Giovanni, che si recano al Tempio per la preghiera. Che bel esempio di puntualità all'incontro di preghiera. Vi incoraggio, incoraggio me a non perdere nessun incontro di preghiera, possiamo dire amen, perché è nella preghiera che il Signore spande il suo spirito sopra la sua Chiesa. Inoltre vediamo anche un esempio di unità. Pietro e Giovanni vanno insieme. Voi sapete che Pietro e Giovanni avevano due caratteri particolari. Quindi già il fatto di vedere un Pietro e Giovanni insieme rivela che lo Spirito Santo aveva addolcito le loro personalità. E quanti di voi siete d'accordo nel dire che la prima evidenza della presenza dello Spirito Santo in noi è il frutto dello Spirito che si manifesta in un carattere che assomiglia a Cristo Gesù? Sapete che Pietro era, prima della Pentecoste, impulsivo, era sempre il primo a voler reagire, a volte si sbagliava e di grosso. E Giovanni invece venne chiamato figlio del tuono. Quindi immaginate due personalità molto forti, eppure lo Spirito Santo li ha messi insieme. E stamattina, anche se non conosco la maggior parte di voi, noi abbiamo qualcuno che può addolcire tutti i nostri temperamenti. Noi possiamo andare d'accordo in Cristo Gesù. E lo Spirito Santo addolcisce le nostre personalità e ci fa assomigliare a Cristo Gesù. Quindi uniti per andare alla riunione di preghiera. Voglio assicurare che in questi giorni possiamo essere sempre più uniti nella preghiera, perché quella è la risorsa principale. Non c'è altra caratteristica nel Libro degli Atti che può spiegare questa crescita incredibile, fenomenale, di un piccolo nucleo di credenti che poi si è moltiplicato a migliaia. E voi sapete, c'era questa riunione di preghiera. Davanti a tutte le situazioni, la Chiesa del Signore pregava. E il Signore ci chiama più che mai a pregare. Vogliamo veramente essere fedeli a questo impegno. Ma in quel giorno c'era un programma, un fuori programma. Questa è l'unica situazione che può giustificare il ritardo o l'assenza a un culto. Si presenta un bisogno davanti a loro. Abbiamo qui l'immagine di un uomo che veramente ci fa pena, zoppo fin dalla nascita. Pensiamo un po' alla situazione di quest'uomo. Noi ringraziamo il Signore che stamattina ci siamo alzati. Quanti possiamo dire grazie a Dio per la salute? Siamo grati al Signore che ci possiamo muovere. Ma pensate a chi non può muoversi. Zoppo fin dalla nascita, quest'uomo era privo della gioia di vivere, di muoversi. Dipendeva dagli altri che dovevano portarlo davanti a questa porta del Tempio. Quindi anche il Tempio non era accessibile a lui. Era escluso dall'attività nel Tempio. Era davanti al Tempio, ma non nel Tempio. E c'è questa parola che è un po' ironica: la porta dove si trovava il Tempio si chiamava Bella. Una bella porta, ma la sua situazione non era per niente bella. E vediamo quest'uomo che aspetta qualcosa dai passanti. Immaginiamo lo scenario, che ci ricorda purtroppo delle realtà ancora odierne. Quante persone miserabili. Noi abbiamo a Bruxelles, forse vi sorprenderà, centinaia e centinaia di persone nel centro città che sono in condizioni molto simili, o fisicamente, o moralmente, o materialmente. Noi ringraziamo il Signore, ogni sabato da circa 3 anni a questa parte abbiamo una squadra che si dedica ad aiutare queste persone, a portare una parola di speranza, una parola di incoraggiamento, ed è veramente un'attività molto nobile che noi dobbiamo incoraggiare, perché è un'espressione dell'amore di Dio. E quindi questo scenario inaspettato cambia il programma di Pietro e Giovanni. E vorrei sottolineare una parola che Pietro e Giovanni hanno detto a questo personaggio al verso 6. Di fronte a questa situazione, Pietro disse: dell'oro e dell'argento non ne ho. Lui aspettava qualcosa di materiale, ma in quel giorno ha avuto più che argento o oro, ha ricevuto la grazia del Signore. Quanti possiamo dire: io mi sento più che ricco stamattina perché ho scoperto i tesori della grazia di Dio. Alleluia. Io dico sempre, faccio una battuta, ma veramente la sento forte nel mio cuore. Io mi sento più ricco di un miliardario. Ma com'è possibile? Sì, perché anche un miliardario un giorno perderà tutto. Ci possono essere cambiamenti a Wall Street o nelle banche, nelle istituzioni finanziarie, tutto può crollare. Ho visto dei miliardari che nell'arco di poche ore hanno perso tutto, ma chi ha Cristo Gesù ha le ricchezze eterne, possiamo dire amen. Quindi sentiamoci veramente ricchi, perché lo siamo in Cristo Gesù. E Pietro disse: quello che ho te lo do. E vorrei sottolineare questa frase: quello che ho te lo do. Noi abbiamo qualcosa, fratelli e sorelle, che il mondo non ha e che può portare a vera speranza nella nostra società. Quindi accertiamoci prima di avere quello che è necessario per darlo agli altri. Non possiamo dare agli altri quello che noi non abbiamo. Questa mattina, prima di tutto, vorrei accertarmi che noi abbiamo scoperto la salvezza in Cristo Gesù. Abbiamo scoperto la potenza dello Spirito Santo che prima di tutto ha invaso la nostra vita. Pietro e Giovanni erano stati riempiti di potenza dall'alto, come Gesù aveva loro promesso prima di lasciare questa terra. E la Chiesa del Signore esiste per trasmettere, per dare a questo mondo disperato, questo mondo pieno di problemi. Abbiamo la responsabilità, l'incarico ufficiale di dare questa grazia che Dio ci ha dato. In dono abbiamo ricevuto e in dono noi diamo. Noi siamo chiamati a essere distributori delle grazie che il Signore ci ha concesso. E in questa parola, in questa frase molto forte: quello che ho. Quindi notiamo la certezza. Pietro deve essere certo di quello che diceva. Quello che ho, io te lo do. E vorrei sottolineare tre aspetti o tre elementi in questa dichiarazione così forte. Cosa avevano Pietro e Giovanni che lo zoppo non aveva, che gli altri non avevano? Chissà quanti erano passati davanti a questo zoppo, ma in quel giorno si sono fermati due fratelli veramente ripieni di Spirito Santo. La prima cosa, essi avevano la compassione di Cristo. Riflettiamo questa parola, la compassione. Noi che siamo di origine italiana comprendiamo questi termini, compassione. Non passavano soltanto per dire: beh, poveraccio, male gli è andata, ha avuto questa sfortuna. Ma compassione vuol dire ci identifichiamo con il bisogno davanti a noi. Quel bisogno ci conquista e ci porta a fare qualcosa, ci porta ad agire. Quanti ricordano questo verso nell'Evangelo che ci parla di Cristo, il quale vedendo le folle era mosso a compassione. Quindi vedeva, notava, osservava, e nel vedere le folle come pecore senza direzione, senza pastore, lui non poteva passare oltre, ma entrava in azione, insegnando, predicando, guarendo, liberando. La vera compassione ci porta all'azione. E quello che mi colpisce in questo brano è che al verso 4, Pietro e Giovanni, vedendo questo zoppo, fissando gli occhi su lui. Quindi non è uno sguardo così casuale, rapido, ma fissando lo sguardo. In altre parole, il bisogno impellente di quell'uomo ha toccato il cuore di Pietro e Giovanni, al punto da dire: guarda noi. Ora, ovviamente Pietro e Giovanni sanno molto bene che non sono loro che potranno fare qualcosa per lui come guarigione, ma c'è un contatto, c'è uno sguardo di amore, c'è un interesse autentico, c'è questa presa di coscienza, noi non possiamo rimanere indifferenti davanti a noi. Pietro e Giovanni sanno che hanno ricevuto lo stesso incarico, Gesù ha dato questa missione di andare nel mondo intero e predicare l'Evangelo, e l'Evangelo non è soltanto parole ma anche azione, possiamo dire amen, e anche dimostrazione della compassione che noi stessi abbiamo ricevuto in Cristo Gesù. E mi soffermo su questa parola, guarda noi, e lui li guardava attentamente, chissà se ha detto ma mai ho visto due persone con uno sguardo così preciso, così interessato. Ovviamente lui si aspettava qualcosa di materiale, ed è lì che sorge questa dichiarazione: dell'oro, dell'argento io non ne ho, ma quello che ho te lo do, molto più che l'oro e l'argento, io ti dico nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. Gloria al Signore. Pietro e Giovanni utilizzano l'autorità che Gesù Cristo ci ha conferito. Lui ci ha dato la stessa autorità di proclamare salvezza, guarigione, liberazione a quanti sono ancora nel bisogno. E notate anche questo tocco personale, anche se è Gesù colui che guarisce, Gesù è colui che salva, Gesù è colui che libera, però c'è questo tocco personale. Al verso 7 Pietro lo prese per la mano destra e lo sollevò. Vedete, questo accompagnamento umano è importante, e io spero che questa mattina il Signore possa suscitare una nuova compassione verso coloro che ci circondano, che incontriamo durante la settimana, e non necessariamente zoppi, ci sono anche ancora zoppi intorno a noi, poveri, paralizzati materialmente, ma quanti zoppi dal punto di vista spirituale. Ogni settimana sentiamo di persone che stanno male, che vogliono finire di vivere, non vogliono più stare in giro, la vita per loro è diventata pesante, sono stanchi di vivere. Voi sapete, oggi il suicidio è arrivato alle stelle per quanto riguarda i casi anche di giovani che non hanno più speranza. Quanti zoppi che sono segnati da un passato molto pesante, molto duro. Cosa ne facciamo? Non possiamo rimanere indifferenti. Questa è la generazione di cui noi siamo responsabili. Voi siete responsabili in questa zona, noi dove siamo, e non possiamo passare oltre, dobbiamo fermarci davanti alle persone, al bisogno, e dire guarda noi, non perché abbiamo la risposta, ma perché noi conosciamo colui che ha la risposta, possiamo dire amen. Noi possiamo aiutarli prendendo per la mano coloro che sono zoppi, che non ce la fanno più, che sono proprio arrivati all'estremo, e possiamo dare una parola di incoraggiamento, una parola di speranza, gli diamo una mano per portarli a scoprire che c'è ancora speranza per loro, e la speranza si chiama Gesù. E così facendo noi diventiamo collaboratori di Dio. Quanto è bella questa espressione, noi siamo collaboratori di Dio. Dio opera e noi lavoriamo con Lui, e quando lavoriamo con Dio succedono miracoli, possiamo dire amen. Sono sicuro che qui avete testimonianze di persone con le quali siete stati in contatto, e il Signore vi ha usato con una semplice parola, un gesto, una visita, qualcosa di concreto, e Dio ha fatto l'impossibile. Noi facciamo quello che possiamo, ma Lui fa l'impossibile. E stamattina voglio incoraggiarvi ad essere un popolo ripieno di compassione. Molta gente non crede più a niente, non crede più nelle istituzioni politiche. Ieri eravamo in giro per Napoli, vedevo delle tabelle, degli affissi murali, e c'è tanta agitazione, delusione per le promesse politiche non mantenute, e tanta collera di fronte a certe ingiustizie. Siamo arrivati a un punto dove la gente non ha più fiducia, perché purtroppo ci sono stati abusi, ci sono state delusioni enormi, ma quando arriva un cristiano ripieno dello Spirito Santo che conosce la parola di Dio può dire ancora oggi guarda noi, perché noi possiamo farti conoscere colui che può mettere fine a questo stato di cose e può darti una vita nuova, può darti un nuovo inizio, può darti una nuova speranza, perché lui è l'Onnipotente, possiamo dire amen insieme. Quindi in questa parola decisiva, incisiva, quello che ho te lo do, c'è la compassione. Preghiamo questa mattina che possiamo uscire da questo luogo ripieni di questa compassione, perché fratelli, tanti intorno a noi stanno perendo, forse alcuni nelle vostre famiglie ancora non sono salvati, sono zoppi. Tanti intorno a noi dove lavoriamo vegetano, ma non c'è in loro la vera vita. Noi siamo chiamati ad essere quei canali attraverso i quali può arrivare la speranza che solo Dio può dare. La compassione è stato il punto di contatto. Vogliamo essere credenti veramente genuini? Sapete, la storia della Chiesa è fatta di storie come questa. Sono sicuro che nel vostro percorso storico, in ogni Chiesa, ci sono uomini e donne semplici come Pietro e Giovanni, ma che a un certo punto Dio li ha usati con questa compassione e hanno conquistato altre anime. E Dio ha fatto cose straordinarie. E stamattina siamo qui come risultato della compassione di Cristo espressa attraverso la Chiesa. Alleluia. E il secondo elemento che vorrei sottolineare, in questa frase, in questa dichiarazione, quello che ho te lo do. Il secondo elemento è la fede nel nome di Cristo Gesù. Fratelli, la fede in Cristo è la cosa più importante. Voi sapete che è scritto che senza fede è impossibile piacere a Dio. Chi si accosta a Dio anche stamattina deve credere che Egli è. Quanti crediamo che Dio è stamattina? Alleluia! E chi si accosta a Lui, chi lo cerca, Dio è il premiatore, il remuneratore di coloro che lo cercano. Alleluia! Ora voi sapete che questa guarigione fisica ha suscitato scalpore al punto che Pietro e Giovanni si ritrovano giudicati dai religiosi. Pensate, i religiosi anziché rallegrarsi che questo zoppo non è più zoppo, perché avete visto anche il risultato, in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi si rafforzarono. Notate, tutta la gente che conosceva quello zoppo da anni, lo shock, lo stupore, ad un tratto si alza in piedi e comincia a camminare e per la prima volta entra con loro nel Tempio. Wow! Che momento glorioso! Quanti di voi ricordate quando il Signore vi ha fatto alzare dallo stato di paralisi spirituale, dove eravate fermi senza Dio, senza speranza, ma in Cristo Dio ci ha risuscitati e oggi noi camminiamo nelle vie del Signore e siamo nel suo Tempio. Guardate che camminava saltando e lodava Dio. Vedete, il vero miracolo, quello che il Signore produce, onora il suo nome. Nessun miracolo può onorare l'uomo. Siete d'accordo con me? Perché l'uomo non è l'autore del miracolo. Noi soltanto possiamo aiutare, possiamo incoraggiare, possiamo pregare, ma chi fa l'impossibile è il Signore. E quest'uomo è diventato un adoratore di Dio, lodava il Signore nel suo Tempio. Oh, preghiamo che in questo Tempio ancora tanti possano lodare Dio per le sue opere potenti, alleluia, attraverso il nostro operato. Tutto il popolo lo vide, una testimonianza strabiliante, e tutti riconoscevano, questo è l'ex zoppo, ora cammina normalmente. Ma se voi leggete il contesto e il racconto che segue, c'è un gruppo che non si era rallegrato. Addirittura i religiosi dell'epoca, l'establishment, l'elite religiosa, e Pietro con grande audacia, con grande coraggio, li mette davanti alla loro responsabilità. Ma la cosa che voglio sottolineare questa mattina, al verso 12, è una grande lezione di umiltà. E qui vediamo che Pietro veramente, ripiendo lo Spirito Santo, colei che ripiendo lo Spirito Santo darà sempre il credito a Cristo Gesù. Possiamo dire amen a questo? Nessuno si prende la gloria. Dio è geloso e non dà la gloria a nessun altro. Notate come Pietro puntualizza al verso 12. Pietro, visto ciò, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate gli occhi su noi? Come se per la nostra potenza, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo. Notate l'umiltà di Pietro, e l'umiltà è un altro segno della vera pienezza dello Spirito Santo. quelli che vanno in giro, che proclamano di essere ripieni di questa potenza, ma non danno gloria a Gesù, ma piuttosto gloria all'uomo, è un segnale molto chiaro. Solo Gesù è degno di gloria, possiamo dire amen insieme. Pietro dà tutto il credito a Cristo Gesù, rifiuta ogni merito umano, attribuisce il miracolo alla potenza di Cristo Gesù, morto, risorto e vivente. Infatti leggete tutto il discorso che Pietro ha fatto in quel giorno, un messaggio molto chiaro, molto incisivo, e sottolinea al verso 16 la chiave. Come è avvenuto questo miracolo? E questa è la chiave per ogni opera di Dio nella nostra vita. Verso 16, è per la fede nel suo nome. Il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione alla presenza di voi tutti. Questa mattina c'è fede in Gesù in noi. Io non so quale sia il tuo bisogno stamane, grazie a Dio non sei zoppo, ma forse c'è qualche altro problema di carattere fisico o di altra natura, di carattere materiale, relazionale, io non so. Ma quello che Pietro ha detto in quel giorno è ancora vero oggi. Per la fede in Cristo Gesù tutto è possibile a chi crede. Chi lo crede può dire amen, io lo credo. Tutto è possibile a chi crede. Noi dopo questo messaggio pregheremo che se qualcuno ha bisogno di un intervento particolare che solo Dio può operare, stamattina abbi fede in Lui. Abbiamo cantato, io confiderò nel nome di Cristo Gesù, perché in Gesù c'è tutta l'autorità in cielo, in terra e in ogni luogo. Alleluia. Quindi noi dobbiamo soltanto esercitare fede nelle sue promesse, le sue promesse che sono sì ed amen alla gloria di Dio. Cos'è il contrario della fede? È il dubbio. Chi dubita non può ricevere dal Signore. Stamattina vogliamo combattere ogni forma di dubbio, ogni forma di scetticismo. Vogliamo dire, Signore, io voglio credere alla Tua parola. La Tua parola è verità. Vogliamo dire, Signore, aumenta la mia fede. Alleluia. Ho sentito alcune preghiere questa mattina, tanti bisogni. Anche noi in Belgio abbiamo diversi casi che umanamente sembrano senza via di uscita. Ma noi sappiamo che Dio ha l'ultima parola e che Lui è l'Onnipotente. Signore, aumenta la nostra fede questa mattina. Sapete che negli ultimi tempi uno dei grandi pericoli, anche per la Chiesa, è la perdita della fede. Gesù ha detto un giorno, quando il Figlio dell'uomo tornerà, troverà egli la fede sulla terra. Vuol dire che negli ultimi tempi, Paolo dirà anche, molti saranno mancatori di fede. Io non voglio mancare di fede, io voglio dire, Signore, la mia fede è più attiva che mai. Il mio sguardo è su di Te, la mia fiducia è in Te, la mia speranza è in Te. E in quel giorno Pietro e Giovanni hanno esercitato fede in favore di quello zoppo. La tua fede può benedire qualcun altro che ha bisogno. E quindi hanno dato a quest'uomo l'esercizio della loro fede in Cristo Gesù. Alleluia. L'ultimo elemento che vedo in questa dichiarazione, quello che ho, io te lo do, nel nome di Cristo Gesù. Ebbene, è appunto la potenza dello Spirito Santo. Ricordatevi, Pietro e Giovanni, prima della Pentecoste, hanno avuto i loro alti e bassi, hanno avuto i loro momenti di fallimento, perché rimaniamo umani. Ma la Pentecoste ha rivoluzionato quei credenti. Quando sono usciti dall'alto solaio, non sono mai stati più gli stessi. E noi sappiamo che siamo qui stamattina perché la stessa Pentecoste ha toccato la nostra vita. Noi siamo nei tempi in cui lo Spirito Santo viene sparso sopra ogni carne. Ricordate quando Gesù stava per lasciare questa terra? Immagino che i discepoli erano un po' tristi, erano stati con Gesù a tu per 3 anni e mezzo, immagina la gioia di camminare ogni giorno con Gesù. Quindi quando Gesù dice loro, vi è utile che io me ne vada, i discepoli non comprendevano questa frase, come vi è utile, noi ti perdiamo, saremo più soli qui, ma Gesù sapeva quello che stava dicendo, io sono stato con voi 3 anni e mezzo sulla terra, ma colui che io vi manderò sarà con voi per sempre. Stamattina è con noi lo Spirito Santo, possiamo dire amen insieme. Egli dimora in noi e ci accompagna in tutte le vicende della nostra vita. E Gesù ha adempiuto la sua promessa. Dal cielo ha mandato la promessa del Padre. Atti capitolo 2, il giorno della Pentecoste. Che regalo per la Chiesa. Quei discepoli che erano un po' avviliti, erano scoraggiati, forse vedevano ormai la fine della loro vita cristiana, non c'è più il nostro leader Gesù, e invece sono stati invasi dall'alto, potenziati dall'alto, riempiti di Spirito Santo. E voi sapete che Luca è colui che dà questa precisione ogni volta che descrive gli apostoli o i credenti che sono in azione, dice: ed essi parlavano con franchezza. Lo Spirito Santo è colui che dà franchezza, possiamo dire amen. Io posso dire, quando ero ragazzo ero molto timido, ero il più timido della mia famiglia, e ricordo quando il Signore ha visitato la nostra chiesa, tutta una generazione di adolescenti come me siamo stati riempiti, battezzati nello Spirito Santo. E da quel giorno in poi, fino a questo giorno, posso dirvi, il Signore mi ha sempre dato zelo, coraggio, audacia. Più che mai oggi abbiamo bisogno di coraggio, fratelli. Chi può dire amen? Di fronte a una società così incredula, così resistente, così indifferente, così che disprezza le cose del Signore. Abbiamo bisogno di una chiesa forte, di credenti che con audacia, con rispetto, ma con convinzione possono testimoniare che Gesù è vivente. E Pietro e Giovanni hanno dimostrato questa franchezza, perché questo miracolo operato da Gesù gli è costato tanto: le minacce, le opposizioni, le ostilità. Ma proprio attraverso queste circostanze, di fronte al sinedrio, di fronte alla prigione, il Signore ha manifestato la sua gloria. La storia del pentecostalismo in Italia, dei nostri padri, la conferma che niente può fermare l'opera del Signore. Avete avuto padri spirituali che hanno sofferto, che sono stati maltrattati, fino anche imprigionati. Ma oggi, ovunque in Italia, abbiamo la testimonianza dell'Evangelo, e questo dimostra che Gesù è vivente, che lo Spirito Santo è all'opera. Non scoraggiamoci, alziamoci, affrontiamo le tenebre, conquistiamo le tenebre senza nessuna esitazione, perché noi abbiamo ricevuto la potenza dello Spirito Santo per essere testimoni di Cristo Gesù in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino alle estremità della terra. Fra giorni noi vedremo fratelli e sorelle che rappresentano realtà molto diverse, ma c'è una cosa in comune: siamo frutto del risveglio pentecostale. Oggi è il tempo del risveglio pentecostale. Gesù salva, Gesù libera, Gesù guarisce, Gesù scatena le persone che sono oppresse, e Gesù fra breve ritorna. Possiamo dire amen insieme. E in quel giorno Pietro e Giovanni hanno detto: noi non abbiamo oro come quello che tu vorresti, non abbiamo argento come quello che tu forse ameresti avere, ma abbiamo di più, abbiamo la potenza dello Spirito Santo. Alleluia! Queste sono le ricchezze. Voglio leggere nel capitolo successivo, brevemente, al capitolo 4, al verso 8. Quando questi capi del popolo hanno ostacolato Pietro e Giovanni, li hanno minacciati, Luca puntualizza: allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro, e leggete la sua risposta, molto coraggiosa. E non posso fare a meno di citare o di pensare piuttosto a tanti fratelli e sorelle che ci hanno preceduto, che non avevano il livello di cultura che voi avete, non avevano la conoscenza che noi abbiamo oggi, non avevano i mezzi, le risorse che oggi abbiamo, ma che di fronte alle avversità, di fronte agli ostacoli, di fronte alle minacce, erano riempiti di questa stessa potenza, ripieni dello Spirito Santo. E parlavano con franchezza al punto da confondere i più dotti dell'epoca. Ho tante testimonianze che ho sentito, che ho letto, e questi oppositori dell'Evangelo non potevano spiegarsi. Ma come fanno queste persone quasi analfabete? Sicuramente avete sentito parlare di questi fratelli nel passato. Eppure quando parlano, una saggezza, una chiarezza, una convinzione, una determinazione. Questa è l'opera dello Spirito Santo. Noi ringraziamo il Signore per le risorse che abbiamo oggi. Utilizziamole con zelo, con impegno, perché la Chiesa del Signore ha un compito importante nella società in cui viviamo. Vogliamo essere veramente lo strumento di Dio per questa generazione. Leggete ancora con me nel verso 13 di questo capitolo 4. Essi, vista la franchezza di Pietro e Giovanni, vedete, quello che lo Spirito Santo fa in noi si vede. Non dobbiamo essere presuntuosi, io qui, io lì, no. Se siamo ripieni dello Spirito Santo, gli altri lo vedono. Si nota la differenza nel comportamento e nel coraggio che Dio dà. E avendo capito che erano popolani, senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Che bella testimonianza, questi sono stati con Gesù. Possono gli altri vedere che noi ci stiamo nutrendo dalla sua benedetta parola? Possono notare gli altri che noi siamo riempiti non di una presunzione umana, non di orgoglio, ma siamo riempiti di quello spirito di compassione, di amore, di interesse per il prossimo. Siamo riempiti di fede nel Signore, riempiti di quella potenza che ci dà autorità e audacia in ogni situazione. Fratelli, queste sono le ricchezze che noi abbiamo ricevuto e che dobbiamo condividere con gli altri. Possiamo dire amen insieme? Noi abbiamo più che oro, più che argento, abbiamo la conoscenza di colui che è l'Onnipotente. L'abbiamo ricevuto dall'alto, non è nostro, ma abbiamo una grande responsabilità. Io mi sento molto responsabile di fronte a questa generazione, i nostri propri figli, le nuove generazioni. Cosa stiamo dando loro? Grazie a Dio per quelli che sono in grado di dare un'eredità materiale, una casa, un terreno, quello che sia. Ma la cosa più importante è che noi trasmettiamo la conoscenza della fede in Cristo Gesù e che i nostri figli, coloro che ci seguiranno, potranno proseguire il compito più importante, quello di sfamare una generazione disperata, di portare una parola di consolazione e speranza al momento giusto e che noi possiamo vedere il nome di Gesù glorificato, anime salvate, malati guariti, indemoniati liberati, perché questo è il messaggio della Chiesa. Possiamo alzarci in piedi un attimo e vogliamo pregare questa mattina. Voglio soltanto leggervi al verso 29 del capitolo 4. Alleluia. Di fronte alle minacce di quella elite religiosa, di fronte al pericolo dell'imprigionamento, ascoltate la preghiera degli apostoli, capitolo 4, verso 29 a 31, e poi pregheremo anche noi. Ecco la preghiera dei discepoli divenuti apostoli. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunciare la tua parola con ogni franchezza. Vedete, non c'è la preghiera, Signore, liberaci dalla prigione. No, Signore, tu ti occupi delle minacce, ma concedi ai tuoi servitori di annunciare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire ancora questa mattina, possiamo dirlo insieme, perché si facciano segni, prodigi e miracoli mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Quanti di noi vogliamo associarci a questa preghiera questa mattina? Alziamo la mano verso il Signore.